Bene, buongiorno a tutti. Nel salmo che ha letto Gianni questa mattina nella conduzione c'è un versetto meraviglioso che incoraggia me come predicatore stamattina e deve incoraggiare anche voi come ascoltatori della parola di Dio. È il versetto 20 dove è scritto: mandò la sua parola e li guarì, li salvò dalla morte. E quando Dio manda la sua parola c'è guarigione, c'è salvezza, c'è ravvedimento, c'è perdono, c'è crescita, c'è trasformazione alla sua gloria. E così la mia preghiera stamattina è che questo messaggio possa proprio arrivare al centro del nostro essere e produrre quello che Dio vuole produrre e il motivo per cui Lui ha mandato la sua parola e ha scelto questo brano stamattina, che non l'ho scelto io. Io vado semplicemente avanti predicando versetto per versetto il capitolo 10 di Luca, e il Signore nella sua sovranità ha scelto che questa mattina il brano sia quello che analizzeremo insieme, e si trova in Luca al capitolo 10, dal versetto 25 al versetto 37. Luca, capitolo 10, dal versetto 25 al versetto 37. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Ed egli rispose: Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù gli disse: Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? E Gesù rispose: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. E si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, quando giunse in quel luogo e lo vide, passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, prima di partire, prese i due denari, li diede all'oste e gli disse: Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: Colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse: Va e fa anche tu la stessa cosa. Fino a qui la parola di Dio stamattina, e come vi dicevo, andando avanti versetto per versetto con la predicazione sul Vangelo di Luca, il Signore ci mette davanti agli occhi stamattina questo passo meraviglioso, una delle parabole più conosciute di Gesù, non è così? È molto conosciuta anche tra i non credenti. Quando uno fa una buona opera dice: Vedi, il buon samaritano. È una parabola conosciutissima. Ci troviamo davanti agli occhi stamattina una storia incredibilmente profonda ed indimenticabile. E conosciamo tutti così bene questa parabola, ci siamo tutti così familiari, la conosciamo in tutti i suoi aspetti, che molti di noi pensano che il punto principale è che sia una storia su cosa? Su aiutare il prossimo quando è nel bisogno. E ad una lettura superficiale, non approfondita, effettivamente può sembrare così. Ed in parte è così. Ma non è principalmente questo il punto fondamentale, centrale di questa parabola. E lo scopriremo adesso insieme. Questa è una storia che ci parla di come ereditare la vita eterna. di come ereditare la vita eterna, perché questa è la domanda al versetto 25 che dà inizio all'intera conversazione tra Gesù e questo dottore della legge. E poi la storia del buon samaritano è la conclusione di questa conversazione. E la domanda di sottofondo era sempre questa: come posso fare a ereditare la vita eterna? Versetto 25, ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova dicendo: maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Questa è la più grande ed importante domanda che sia stata mai domandata o a cui sia stata mai data risposta su questa terra. Non c'è una domanda più importante. Questa domanda era costantemente nel cuore e nelle menti dei giudei. Lo sapevate questo? Loro conoscevano molto bene il Vecchio Testamento e sapevano che nel Vecchio Testamento si parlava di vita eterna, di resurrezione, c'era la promessa del regno di Dio, dove si sarebbero perfettamente adempiute tutte le promesse divine rivelate dai profeti. E i veri giudei, quelli che avevano un cuore sincero, volevano prendere parte a tutto questo. Loro volevano ereditare la vita eterna. E questo è il motivo per cui in diversi passi dei quattro Vangeli troviamo più volte ripetuta questa domanda a Gesù, in diversi passi. E al versetto 26 Gesù gli disse: nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? E vediamo che al versetto 27 il dottore della legge fa bingo, gli dà la risposta giusta e dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Risposta esatta. Questa era la risposta che si voleva sentir dare Gesù a quella domanda. Ed infatti il dottore della legge, che conosceva bene la legge, la prese da Deuteronomio 6, 4, 5 e Levitico 19, 18. Questa era la sintesi della legge. Questa era la sintesi di tutta la legge di Dio. Ama Dio e ama il prossimo. Lui conosceva la legge. Tutti i veri giudei, dovete sapere, che recitavano questo versetto, questa frase, due volte al giorno. Faceva parte del loro cerimoniale. Ed è interessante perché qui il verbo amare è al tempo presente. Quindi vuol dire che tu, per adempiere alla legge, che un vero giudeo per adempiere alla legge, ma anche noi che siamo qui oggi per adempiere alla legge, dobbiamo amare costantemente, continuamente, senza smettere neanche per un secondo, Dio con tutto noi stessi ed il prossimo come amiamo noi stessi. E Gesù al versetto 28 dice: hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Fa questo e vivrai. E qui vivrai nel contesto significa proprio vivere eternamente, perché la domanda era: come posso fare a ereditare la vita eterna? Fai questo, dice Gesù a questo dottore della legge, e avrai la vita eterna. Facile, no? Semplicissimo. Amare Dio con tutto noi stessi e amare il prossimo come noi stessi e farlo continuamente, 24 ore al giorno, senza sgarare neanche per un secondo. Semplicissimo, no? A questo punto il dottore della legge avrebbe dovuto inginocchiarsi ai piedi di Gesù e riconoscere che fino a quel momento della sua vita non aveva mai amato in questo modo né Dio né il prossimo e che non avrebbe mai potuto amare Dio e il prossimo in questo modo. Doveva riconoscere che era incapace di fare questo, che viveva costantemente, come tra l'altro ognuno di noi che è qui questa mattina ed ogni essere umano sulla faccia della terra, viveva costantemente in violazione della legge e non raggiungendo gli standard stabiliti da Dio. Si sarebbe dovuto riconoscere peccatore, perduto, incapace di ubbidire perfettamente a Dio, degno solo della condanna e della punizione di Dio. E poi di fatto questo era lo scopo della legge, no? Darci la consapevolezza del peccato. Avrebbe dovuto implorare Dio per un salvatore, implorarlo per ricevere grazia sulla sua vita, ma non fu così, non fu così. Invece di ascoltare la voce della sua coscienza, che certamente lo stava accusando, si aggrappa al suo orgoglio, svigola dall'arrendersi a Gesù e pensando di dimostrare a Gesù e alle persone intorno a lui che lui invece viveva così, che lui era giusto, che lui rispettava la legge, svigola dall'indicazione data da Gesù e al versetto 29 cosa dice? Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Vedete, sposta i riflettori da lui, da se stesso, al prossimo. Chi è il mio prossimo? Chi ha le qualifiche per essere considerato mio prossimo? Perché dovete sapere che i farisei non consideravano tutti il prossimo di cui prendersi cura. I farisei, per esempio, pensavano che i peccatori non andavano aiutati, i pubblicani, per esempio, le prostitute, i samaritani, perché erano persone con cui non dovevano avere contatto, il prossimo erano solo i giusti agli occhi loro, i giusti secondo i standard della religione giudaica. E Gesù, che aveva appena dato una grande opportunità a quel dottore della legge di arrendersi a Dio e di nascere di nuovo, avrebbe potuto fare cosa? Girare i tacchi e andarsene, vista la durezza del suo cuore. Ma con grande amore e con grande pazienza dà ancora un'altra possibilità a questo uomo che aveva il cuore duro e gli risponde con la meravigliosa parabola del buon samaritano. Versetto 30. Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Sapete perché qui dice un uomo scendeva? Perché da Gerusalemme a Gerico si passa da circa 600-700 metri d'altezza, che sarebbe la città di Gerusalemme, fino alla città di Gerico che si trova all'incirca 300 metri sotto il livello del mare. E così la scrittura dice che questo uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e questa era una strada molto impervia, molto difficile, era una strada molto ripida, pericolosa, ventosa, molto stretta, a strapiombo ed era una strada molto conosciuta per essere piena di malviventi. Piena di malviventi. Era conosciutissima per essere molto pericolosa, perché lungo il percorso c'erano molte caverne, rifugi, che erano un luogo perfetto per i briganti e malviventi in cui nascondersi e per fare le loro rappresaglie verso i malcapitati. E così vediamo che questo uomo fu aggredito, fu derubato di tutto, dice la scrittura che fu lasciato nudo, denudato a terra, fu malmenato pesantemente, molto probabilmente aveva delle emorragie in corso, aveva delle ossa rotte, e dice che lo lasciarono lì, mezzo morto. Ossia questo uomo era messo così male che se nessuno l'avrebbe aiutato, cosa sarebbe successo? Sarebbe diventato interamente morto. Questo uomo si trovava in un disperato bisogno d'aiuto, in un disperato bisogno d'aiuto. E così Gesù nella storia introduce un barlume di grande speranza, no? Quale persona migliore poteva passare sul sentiero se non un sacerdote? Leggiamo al versetto 31. Per caso un sacerdote scendeva per quella strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Inizialmente sembrava una buona notizia, questa è una grande notizia. Qui c'è un sacerdote, un servo di Dio, uno che continuamente offre sacrifici nel Tempio per il popolo, uno che doveva essere un esempio di virtù, di spiritualità, di applicazione della legge con la sua vita. Ed in quella situazione drammatica non poteva imbattersi in quell'uomo un uomo migliore se non un sacerdote. Lui conosceva perfettamente la legge giudaica, la legge del Vecchio Testamento. Questo sacerdote sapeva perfettamente che in Levitico 19:34 è scritto che dobbiamo amare lo straniero e prenderci cura dei suoi bisogni. Questo sacerdote conosceva perfettamente Deuteronomio 23:4-5, dove per esempio è scritto: se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Addirittura l'asino del nemico, se tu lo trovi, lo devi prendere e riportare al tuo nemico. Se vedi l'asino di colui che ti odia, caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo. Noi magari gli avremmo dato pure una bastonata sulle zampe e l'avremmo lasciato lì. Ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Questo sacerdote conosceva a memoria il Salmo 37, dove è scritto che bisogna essere misericordiosi e dare. Avrebbe dovuto sapere benissimo questo sacerdote quello che Dio si aspettava da lui in questa situazione. Che bella speranza per quell'uomo in fin di vita. Non poteva capitargli un soccorritore migliore. Ma leggiamo al versetto 31 che quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Qui vuol dire che lo vide e letteralmente vuol dire che andrò proprio nella direzione opposta, cioè lui camminava in lontananza dove è seduto Franco, vide questo uomo a terra mezzo morto, probabilmente in una pozza di sangue, e cosa fa il sacerdote? Gira i tacchi e va nella direzione opposta. Al versetto 32 entra in scena un altro personaggio, così pure un levita, versetto 32. I Leviti, sappiamo tutti che facevano parte della tribù di Levi, ma non erano discendenti di Aronne, quindi loro stessi non erano sacerdoti, ma assistevano però i sacerdoti nel servizio del Tempio. Alcuni di loro facevano parte della polizia del Tempio. Quindi si occupavano di assistere i sacerdoti in tutte le cerimonie e di proteggere il Tempio. Certamente i Leviti erano all'ultimo scalino della gerarchia religiosa giudaica, dove al top c'era il sacerdote che già aveva girato i tacchi. Ma comunque erano persone importanti davanti al popolo e conoscevano la legge. Questo Levita conosceva esattamente tutto quello che abbiamo appena detto che il sacerdote conosceva. Sapeva quello che Dio si aspettava da lui in quella situazione. E cosa fa il Levita? Lo vede, gira i tacchi e va nella direzione opposta. Un'altra illustrazione di un uomo che non aveva amore. Questo sacerdote e questo levita, nonostante erano religiosi, prendevano parte a tutte le cerimonie, erano giudei, quindi parte del popolo di Dio, circoncisi, ma non avevano passato il test. Qual era il test? Amare il prossimo come se stessi. Essere un sacerdote, essere un levita, un religioso, non ti porta ad entrare nel regno dei cieli. Qui Gesù lo stava insegnando chiaramente. Ma qui, al versetto 33, avviene un grande scioccante cambiamento di scena, all'improvviso. Forse per noi stamattina non è così scioccante, ma vi assicuro che per i giudei che stavano ascoltando Gesù raccontare quella parabola era un cambiamento di scena veramente scioccante. Veramente scioccante. Versetto 33 è scritto: ma un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà. Cosa avviene nella storia? Per la strada, lungo il sentiero, arriva un samaritano. E tutto potremmo immaginarci, o meglio, i giudei che ascoltavano Gesù, tutto potevano immaginarsi, tranne che il samaritano avrebbe aiutato quel giudeo in fin di vita sul bordo della strada. Sapete che i samaritani e i giudei si odiavano, si detestavano profondamente, lo sappiamo questo. E vorrei spiegarvi brevemente perché si odiavano così. C'era proprio un odio razziale, violento, che aveva delle radici profonde. Dovete sapere che i samaritani originariamente erano dei giudei, e vivevano nel regno del nord. Poi nell'VIII secolo prima di Cristo, quando ci fu l'esilio del regno del nord, quelli che rimasero nel paese si unirono in matrimoni misti, quindi andando contro la legge di Dio, con i gentili. La terra fu così abitata anche dai gentili, corrompendo così la linea di discendenza del popolo di Dio. Per questo motivo i giudei del regno del regno del sud iniziarono ad odiare i samaritani. Poi qualche anno dopo, qualche decennio dopo, vi fu l'esilio del regno del sud, dei veri giudei. E i giudei furono esiliati per mano dei babilonesi e quando tornarono, conosciamo tutti benissimo il libro di Esdra e di Neemia, e tornarono e dovevano ricostruire le mura del tempio, le mura della città, scusate, e ristabilire il tempio, chi si offrì di aiutarli? Chi furono i primi a dire vogliamo aiutarvi? I samaritani. I samaritani volevano cogliere quell'occasione per ricongiungersi alle loro radici, giudaiche e si offrirono di aiutarli. E cosa risposero i veri giudei? Assolutamente no. Non vogliamo avere nulla a che fare con voi. Tale era l'amarezza che avevano nei loro cuori. E da quel momento i samaritani, guidati da chi? Vi ricordate il nome? Sanballat. Divennero loro acerrimi nemici. Ed ogni volta che mettevano una pietra per ricostruire le mura della città, arrivavano i samaritani e gli creavano un sacco di problemi. E così i samaritani, visto che non c'era possibilità di ricollegarsi alle loro radici giudaiche, si costruirono un loro tempio nella Samaria, tempio che poi nel 128 prima di Cristo fu distrutto dai giudei. E molti samaritani vennero trucidati. Così quando un giudeo doveva viaggiare dal nord al sud o dal sud al nord, la via più facile era passare per la Samaria. E secondo voi loro ci passavano? No. È come se noi dovessimo andare da qui a Milano, però diciamo no, per la Toscana e l'Emilia Romagna non dobbiamo passare. Così arriviamo fino a Civitavecchia, prendiamo il traghetto fino a Genova, da Genova sarebbe una cosa da matti. E così facevano i giudei, non avrebbero mai messo un loro piede nella Samaria. Perché? Perché se poi fosse rimasto un granello di polvere della terra di questi maledetti ai loro occhi, questo avrebbe contaminato la terra di Israele. Però qualcuno ci andò in Samaria, vi ricordate chi? Gesù con i suoi discepoli. L'offesa peggiore con cui potevi colpire qualcuno tra i giudei non era, oh sei un laziale, no, ma era samaritano indemoniato. Ed infatti in Giovanni 8, versetto 48, a Gesù gli fu dato del samaritano che aveva un demonio in sé. Questa era l'offesa peggiore che un giudeo potesse fare a qualcuno. Sei un samaritano indemoniato. Si volevano bene, eh? Ecco, sulla strada arriva un samaritano. E cosa fece? Giunse presso di lui, presso l'uomo che era a terra, mezzo morto, e vedendolo ne ebbe pietà. Come questo samaritano dobbiamo avere dei cuori che si muovono a pietà quando vedono qualcuno nel bisogno. Questo è lo standard di Dio. Questo è quello che Dio vuole vedere nel cuore dei suoi. Empatia, sensibilità, non giudizio, non condanna. E il cuore di questo uomo fu mosso a pietà. E vedete al versetto 34, avvicinatosi, fasciò le sue piaghe. E qui la parola usata nel greco è trauma. E quindi parla proprio di ferite molto profonde. Come vi dicevo, probabilmente quest'uomo aveva delle ossa rotte, delle ferite aperte, quindi aveva bisogno di fasciature immediatamente, altrimenti sarebbe morto. E questo uomo samaritano che viaggiava, secondo voi viaggiava col kit del primo soccorso? No. Molto probabilmente nella sua borsa aveva dei vestiti, perché era in viaggio. E così cosa fece questo samaritano? Prese i suoi vestiti, che lui doveva utilizzare come cambio per il viaggio, fece delle fasce e fasciò le ferite di questo uomo. Ma prima di fasciarle, cosa fece? Vediamo qui. Versandovi sopra olio e vino. Olio e vino. Il vino per disinfettare queste ferite e l'olio poi per lubrificarle prima di mettere la fascia, le fasce. E così. Dovete sapere che quando si faceva un viaggio all'epoca non c'erano gli autogrill E questo uomo, ogni persona che viaggiava, si portava con sé dell'olio e del vino. L'olio per cucinare, no? E usare per cucinare la cacciagione, eccetera. Ed il vino per bere ed anche come antisettico. E questo uomo che fa? Prende i suoi vestiti, li strappa, fa delle fasce, fascia, versa prima di fasciarle l'olio, il vino, rimane a mani vuote per aiutare questo uomo, dà tutto quello che aveva per aiutare questo uomo. E già qui sarebbe qualcosa di bellissimo, di straordinario. E qui vediamo un uomo che stava generosamente spogliandosi dei suoi vestiti, di ciò che gli serviva per il proprio sostentamento durante il viaggio, per prendersi cura, lui samaritano, di uno sconosciuto giudeo. Al versetto 34 infatti va avanti e dice che lo condusse ad una locanda, ma prima dice lo mise sulla propria cavalcatura. Pensate quanto stava messo male questo ferito. Non riusciva neanche a stare in piedi, lui l'ha dovuto prendere di peso dopo che l'aveva fasciato, curato, l'ha messo sulla sua cavalcatura e l'ha portato in una locanda e dice che si prese cura di lui. Si prese cura di lui. Non solo gli offrì il primo soccorso, ma continuò a prendersi cura di lui per tutta la notte. Perché quando ripartì l'uomo, il samaritano? Versetto 35, il giorno dopo, la mattina dopo. Quindi quell'uomo tutta la notte è stato lì, l'ha preso, l'ha fasciato, l'ha messo sul suo asino, sul suo cavallo, l'ha portato nella locanda, arrivato nella locanda, l'ha sistemato, l'ha messo a letto, l'ha curato ed è stato lì al suo fianco tutta la notte. E non è finita lì, il giorno dopo andò dall'oste, versetto 35, presi due denari, li diede all'oste, e gli disse, prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Non è finito lì il racconto. Il giorno dopo, come abbiamo appena letto, andò dall'oste, e prima di partire gli diede due denari. E due denari, dagli studi che hanno fatto, servivano per pagare una locanda media per un mese e mezzo, due mesi. Quindi il tempo per dare a questo uomo veramente di recuperare dal disagio, dal bisogno nel quale si era trovato. Non vi sembra straordinaria questa storia? Qui siamo davanti ad un uomo il cui cuore era pieno d'amore. Così pieno d'amore che quando qualcuno in stato di bisogno appariva sul suo sentiero, la sua domanda non era quella che si faceva al dottore della legge: che qualifiche ha questo uomo per essere considerato mio prossimo? Ma la sua domanda era: come posso amare, aiutare questo uomo fino all'ultimo dei suoi bisogni? Questa era la sua domanda. Senza sapere perché si trovava in quella situazione, senza farsi mille problemi, ma questa era la domanda. E guardate come si chiude il versetto 35. Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai in più te lo rimborserò al mio ritorno. Qui si mette, dopo tutto quello che aveva fatto, ancora di più in serio pericolo questo samaritano. In serio pericolo anche di essere fregato da un oste disonesto. Gli lascia addirittura un conto aperto. È come se noi oggi lasciassimo una carta di credito a qualcuno, spendi quello che vuoi, tutto ciò di cui hai bisogno, utilizzala. Con me andrebbe male, non c'è molto sul conto, però dico, sarebbe veramente mettersi in una situazione pericolosa. E quel samaritano fa così, dice all'oste, guarda, io adesso ti do i soldi per due mesi, ma se c'è bisogno di altre cure, se devi acquistare delle cose per prenderti cura meglio di lui, eccetera, tutto quello che spendi per questo uomo, quando io ripasserò, te lo ripagherò. Questa, cari fratelli e sorelle, è molto più di generosità. È qualcosa di così immenso che va al di là di quello che noi potremmo mai immaginare. E forse qualcuno di voi starà pensando, vabbè, anche noi siamo generosi. spendiamo 30 euro al mese, per esempio, in 50 persone per adottare un bimbo a distanza, come chiesa. Oppure abbiamo mandato da poco 500 euro, 500 euro in Romania. Oppure pensiamo, ma una volta anch'io ho offerto da mangiare a uno sconosciuto che ho incontrato lungo la strada. Lo fanno anche tanti religiosi, questo. E per queste cose, pensi di meritare un applauso? Hai mai visto un estraneo in bisogno? O ancora peggio, qualcuno che proprio non puoi sopportare e avvicinarti, prenderti cura di tutti i suoi bisogni, stare con lui, portarlo in un luogo sicuro, metterlo a letto, nutrirlo? Stare sveglio tutta la notte per accertarti che si stia riprendendo bene e poi pagare per 2 mesi per le sue cure e poi dire quando tornerò ti darò tutto il resto. L'hai mai fatto? Hai mai fatto qualcosa del genere? La risposta anche qui è scontata. Però se ci pensi bene, per qualcuno l'hai fatto. Sei sicuro che non l'hai mai fatto per nessuno? A dire il vero c'è qualcuno perché tu, per cui tu hai fatto tutto questo. Sai chi è questa persona? Sei tu. Sei tu. Per te stesso lo hai fatto. Questo è il modo in cui ci prendiamo cura di noi stessi, no? Facciamo di tutto. Viviamo per prenderci cura al meglio di ciò di cui abbiamo bisogno. Quello che ha fatto questo samaritano è straordinario, è impensabile, per quanto io e te siamo egocentrici. Forse qualcuno di noi può arrivare quasi a farlo, a prendersi cura in questo modo per un suo caro, ma mai per un estraneo e ancora di meno mai per un suo nemico. Quello che abbiamo davanti agli occhi in questa parabola del buon samaritano è straordinario, è grandioso. Io penso che potremmo sicuramente in qualche momento della nostra vita arrivare a fare qualcosa del genere. E conosco credenti che hanno fatto qualcosa di così amorevole e di così generoso in qualche occasione della loro vita. Lo conosco. Sacrificare se stessi per prendersi cura totalmente dei bisogni di qualcun altro. E mi vengono in mente diversi esempi. E forse è capitato anche a te. Ma sai, questo non è il vero punto di questa storia. Questo non è il vero insegnamento della storia del buon samaritano. Hai speso, stai spendendo la tua intera vita, sempre, senza interruzione, amando il prossimo con tutto te stesso. Questa è la domanda. Stai spendendo tutta la tua vita, 24 ore su 24, ogni secondo, senza abbassare mai la guardia, perché questo è lo standard di Dio. E la risposta qual è? No, assolutamente no. Certamente faccio di tutto al massimo per soddisfare i miei bisogni, per prendermi cura al meglio delle mie necessità. Qualcuno arriva addirittura ad indebitarsi fino al collo, per non farsi mancare nulla di ciò che pensa di avere bisogno. Ma chi di noi sta vivendo amando nel modo in cui il samaritano ha amato quell'uomo? Siamo onesti, addirittura a volte ci dà fastidio. Critichiamo quando vediamo qualcuno che sacrifica molto della sua vita per prendersi cura al meglio, al massimo di qualcun altro. Anche tra i credenti ho sentito dire, ma tu dovresti pensare più a te, sei esagerato, sei esagerata. Sai una cosa? Non c'è frase più lontana dal cuore di Dio. Come fa un credente a dire a un altro, ma devi pensare più a te? Questo non è il cristianesimo. Il vero cristianesimo è pensare di più agli altri, è pensare di più a Dio. Nel buon samaritano vediamo un amore senza limiti, un Un amore che dice: mi prenderò cura di questo uomo senza limitazioni. Amerò questo uomo anche se è un estraneo per me, anche se è un nemico, e darò tutto quello a cui questo, tutto quello di cui questo uomo ha bisogno, senza pensare a me. Voglio dirvi una cosa. Sai cosa dice la legge di Dio? Che questo è ciò che tu ed io, come già vi ho detto, dovremmo fare in continuazione, 24 ore al giorno, tutti i giorni della nostra vita, per entrare nel Regno dei Cieli. Questo è lo standard di Dio? C'è qualcuno di noi che ha queste qualifiche stamattina? No. C'è qualche essere umano su questa terra? Pensiamo anche a Maria Teresa di Calcutta, Madre Teresa di Calcutta, che ha dato la sua vita per aiutare il prossimo. Non c'è stato un decimo di secondo nella sua vita in cui ha amato se stessa più degli altri? Certamente sì. Ecco, sei tagliata fuori. Sei venuta meno allo standard di Dio. Questo è il punto dell'intera storia. Qui sta parlando della vita eterna. Versetto 36-37. Quale dunque di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli gli rispose: colui che usò misericordia. E Gesù gli disse: va e fa anche tu la stessa cosa. Ripeto la cosa che ho detto prima, facile. Va e fa anche tu la stessa cosa. Questo è lo standard di Dio. E quel dottore della legge, invece di spezzarsi davanti a Gesù, implorando il suo perdono, va via giustificando se stesso. E se questo è quello che Dio richiede non solo al dottore della legge, ma anche a me e te per andare in paradiso, ti posso dare una buona notizia stamattina. Nessuno di noi ci sta andando. Nessuno di noi. Non potrei mai guadagnare la mia salvezza amando in quel modo, anche da credente, anche se Dio un giorno è entrato nella nostra vita e ha sparso abbondantemente il suo amore nei nostri cuori. Io, almeno parlo per me, ancora non amo così. Fratelli e sorelle, ci stiamo amando in questo modo? Perché anche se non raggiungeremo mai quello standard, lo raggiungeremo solo un giorno. Questo è quello che Dio vuole da noi. Ci stiamo amando in questo modo. Stiamo amando il nostro prossimo in questo modo. Vedete, Gesù al versetto 36 sposta la domanda, ribalta la domanda del dottore della legge, che lui diceva, guardava al prossimo, il dottore della legge, per trovare chi avesse le qualifiche per essere considerato suo prossimo. E qui Gesù invece cosa dice? Chi dei tre ti pare, sposta lo sguardo da chi era nel bisogno, dal prossimo, a colui che deve aiutare il prossimo. Ed è quello il centro del discorso. È quello il centro del discorso. Sposta lo sguardo da chi è il prossimo. Perché? Perché il prossimo sono tutte le persone di questa terra, nessuno escluso. Il bisognoso, il nostro collega di lavoro, il nostro vicino di casa, la nostra compagna di scuola, tutti. Non va considerato prossimo solo quello che sta sul bordo della strada con le ossa rotte e il sangue che esce a fontanella. Il nostro prossimo sono tutte le persone intorno a noi, nostro marito, nostra moglie, i nostri figli. Ed è interessante che nella scrittura, nonostante il nostro prossimo siano tutti, sottolinea la scrittura che noi dobbiamo avere un amore particolare per chi? Per i fratelli, per i fratelli. In Prima Giovanni, leggo io per voi, è scritto: non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia, Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, Gesù, e anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ecco, questo è lo standard di Dio. E così vi voglio chiedere, fratelli, sorelle, ci stiamo amando in questo modo? Siamo salvati per grazia e portati avanti per grazia. E non poteva essere altrimenti, guardando a questa parabola del buon samaritano. Non sarò mai in grado di amare Dio perfettamente fino a quando sarò con Lui, alla Sua presenza. E non sarò mai in grado di amare perfettamente gli altri come me stesso, se non quando sarò in cielo. E questo anche perché alla Sua presenza il mio prossimo non avrà più nessun bisogno, no? E quindi sarà un differente modo di amarci. Sapete una cosa? Qualcuno che ha vissuto su questa terra ha amato come questo samaritano. Anzi, molto di più. Sapete chi è? Gesù. Gesù ha amato come questo samaritano. Anzi, molto di più. È arrivato al punto di offrire la sua vita sulla croce per riversare il suo amore, la sua salvezza, la sua grazia nelle nostre vite. Ci ha presi quando eravamo morti, mezzi morti, anzi no, tutti morti, nei nostri peccati. E ci ha risollevati, ha fasciato le nostre ferite. E ha versato il suo sangue per noi, per darci guarigione, salvezza, perdono, riconciliazione. E continua ad amarci in modo perfetto, anche se noi lo disonoriamo in tanti modi, come individui e come Chiesa. E siamo così lontani dall'amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Quel dottore della legge è andato via giustificando se stesso. Tu stamattina come vuoi andare via da questa sala? Siamo così bravi a giustificare noi stessi. Così vogliamo prenderci davanti a quello che Dio ha voluto dirci stamattina, un tempo per rispondere al messaggio in preghiera. Non lo facciamo sempre, ma se il Signore ha parlato al tuo cuore stamattina, vogliamo anche alzare la voce davanti ai fratelli e alle sorelle e pregare il Signore, rispondere a quello che Lui ha voluto dirci. Che questo messaggio possa portare crescita, purificazione, perdono, riconciliazione. Perché alla fine dei conti noi siamo qui oggi per la grazia di Dio. Nessuno di noi avrebbe mai potuto raggiungere lo standard di Dio. Vogliamo così metterci alla sua presenza e aprire i nostri cuori. Dopodiché concluderò io. Sì, vogliamo pregare.
Insegnami a perdonare agli altri, insegnami, Padre, a sopportare gli altri. Insegnami a essere un servo vero. La mia vita che vedo davanti a me mi spaventa, il mio passato mi spaventa, Signore, le cose che faccio giorno per giorno mi spaventa, perché mi rendo conto che sono veramente lontano da te, di te, ma so che tu sei in misericordia. Perché oggi mi trovo, se posso essere chiamato figlio tuo, fa sì che la mia vita sia coerente con te, vuole essere soprattutto giusto, davanti a te, Padre. È vero? Se Cristo mi ha salvato, vorrei vivere per la mia vita. Amministratore, fai di me un servo come te, nella verità e l'amore per la mia vita. Ti chiedo di perdonarmi, di rendermi capace di perdonare agli altri e di amare loro come te, nella Padre, ti chiedo nel nome di Gesù.
Amen.
Trasforma le nostre vite.
scambio insieme a quest'azione in quale ci troviamo. Ti ringraziamo perché tu non ci abbandoni, ma ci porti per mano ad essere Signore, come tu ci vuoi. Ti ringraziamo, Signore, per quanto tu ancora ci doni. Ti ringraziamo, Signore, perché attraverso la tua parola noi conosciamo la verità, come noi siamo, Signore, e come tu lo sei. Perciò, Signore, ti preghiamo di aiutarci a crescere, a maturare, a essere, Signore, ubbidienti alla tua parola. Ti ringraziamo, Signore, e ti lodiamo per i meriti e l'opera del nostro Signore Gesù. Amen.
Amen. Signore, veniamo a te questa mattina e insieme ai miei fratelli riconosco le mie mancanze, Signore, quanto sono lontano, siamo lontani dal vivere, Signore, secondo quello che tu hai stabilito per i tuoi, di amare te con tutto noi stessi, Signore, e amare il prossimo nostro come noi stessi. Signore, liberaci dall'egocentrismo, dall'amore per noi stessi, dal guardare solo ed esclusivamente al nostro orticello, Signore, ma dacci di spostare il nostro sguardo innanzitutto su Gesù, che ci ha amati molto di più di quello che il buon samaritano ha fatto di straordinario per quell'uomo. E dacci, Signore, di stare ai tuoi piedi, Signore, riconoscere le nostre mancanze, guardare ai nostri falli, Signore, e ricercare proprio la tua misericordia. Imploro, Signore, la tua misericordia, la tua grazia abbondante sulle nostre famiglie, su questa Chiesa, Signore, affinché noi possiamo essere trasformati da questa parola che tu hai mandato stamattina e come abbiamo letto nel Salmo 107, quando tu mandi la tua parola, Signore, quando, Signore, essa corre veloce, compie sempre la sua opera. Così la mia preghiera stamattina è che tu possa compiere la tua opera nella mia vita e nella vita di ognuno di noi, Signore. Non per noi, ma affinché, Signore, il nome di Cristo possa essere esaltato, glorificato. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen.